tipo di canto in maniera più integrale che il silenzio degli uomini.
87.9 Radio Onda Rossa, stiamo
una lettura.
Sì, seguendo delle letture versante, nota Nicola.
E del resto anche le altre montagne come Monte Caprara, Monte Pezza, Monte Abelle, Monte Santa Barbara e altri monti intorno sono colli modesti, superano appena i 600 metri, ma Monte Sole svetta comunque su tutti gli altri poggi con i suoi 668 metri sul livello del mare. Soltanto Monte Salvaro lo supera di qualche metro. Monte Sole, in comune con le altre montagne, ha rilievi tenui, i fianchi teneri che sono propri delle colline. Sono i disegni naturali che trovi ovunque nel nostro paese, nelle Langhe o tra le colline artigiane. Lo stesso profilo di quando attraversi l'Appennino toscano o i colli biellesi, prima delle grandi montagne.
Ma Monte Sole ha una sua particolarità, visibile soltanto il confine tra il giorno e la notte. E al tramonto si assume su di sé la dignità di una vera montagna. La zona, quando tutta la zona si piega alla quiete del buio, che scusate, ma pensare a Sante mi emoziona tantissimo, questo è un suo scritto. Quindi, beh, innanzitutto grazie Sante, anche per questa giornata. Quando tutta la zona si piega alla quiete del buio che copre campi e calanchi, quando Monte Abelle, Monte Caprara e tutti gli altri monti intorno si confondono con le tenebre, Monte Sole nella sua cima trattiene per un attimo ancora tutta la luce del giorno. Poi, subito dopo, è la notte che comunica a tutti gli esseri viventi il suo regno assoluto. E sull'altipiano cambiano i suoni e i rumori. Il silenzio è soltanto quello degli uomini, sterminati da altri uomini, 50 anni fa. E 50 anni sono bastati a cancellare le grida dei bimbi, i disegni delle strade dei monti, i prati coltivati con fatiche dure, e le case, e le donne, e la vita intorno ai piccolissimi centri e alle grandi case coloniche.
Oggi le chiese, le scuole e i minuscoli cimiteri sono tuttora invasi da un frastornante silenzio. Silenzio insolito, pesante. Un silenzio che scava di dentro, che non dà pace ai pochi superstiti ormai incanutiti che tornano, portando altri silenzi. Come Francesco, che oggi è un uomo ormai sereno, ride largo, come larghe sono le sue spalle e largo il suo aspetto nel maglione rosso pesante. Ha il volto pieno di sole, di chi vive tutte le ore della giornata ai confini del grande parco. Un uomo solare che soltanto una volta, solo una volta, si lasciò sfuggire. Sono passati 50 anni e non ho ancora capito perché.
Il tono era dolente, ma pacato, e qualcuno intorno, forse io, farfugliò parole che avevano poco senso di fronte a quel perché 50 anni fa. Una specie di apocalisse, in un colpo solo lo privò di tutti i suoi familiari. Solo Lidia, la sua sorellina, si salvò, ma ferita, dovette farsi largo tra mucchi di cadaveri squartati dalle bombe, bucati dalle pallottole, lì, nel minuscolo cimitero di Casaglia, 50 anni fa. 50 anni fa, i manuali del Terzo Reich suggerivano agli ufficiali nazisti di macellare i civili in luoghi chiusi per evitare fughe o spiacevoli sparpagliamenti nel morire. Al cuginetto di Lidia, Giorgio, scappava la pipì, e proprio quando le SS avevano ammassato le 86 persone nel minuscolo cimitero di Casaglia, troppi per un fazzoletto di terra recintato, mancava la signora Nanni e mancava Don Marchioni, altri due ancora, che avevano pensato di nascondersi nel campanile della chiesetta. La signora Vittoria Nanni aveva 28 anni e da tempo le sue gambe erano immobilizzate. Non ci provò neppure a percorrere le poche centinaia di metri della Via Crucis fino al cimitero. I soldati nazisti fecero di tutto per convincerla a camminare, ci provarono con i pugni, con i calci dei fucili precisi sulla faccia. Ostinata Alemanni se ne restava immobile, non si copriva neppure più il volto. Un colpo di pistola sul viso. Così per il prete, e troppo si affannava.
Lidia è morta qualche tempo fa e per tutta la vita ha raccontato di quel suo cuginetto a cui nel momento meno opportuno scappava la pipì. Tutti gli 86 ostaggi erano stati ammassati nel centro del cimitero, proprio vicino alla cappelletta. E a Lidia, ragazza di buon senso, parve ovvio rispondergli di andare a farla più in là, vicino al muro di cinta, dove c'era un angolo quasi appartato. Il ragazzo fece non più di 6 passi, fuori dal mucchio. Una raffica, secca. Fu il primo morto del cimitero di Casaglia. Morì da solo, a 6 passi dalla sua gente. E la sua gente, e benetta la comunicazione. Nessuno sarebbe uscito vivo da quel recinto. Padre nostro, che sei nei cieli, disse qualcuno. Nessuno ebbe la possibilità di raccogliere la proposta. L'apocalisse di fuoco e di piombo non lasciò spazio al raccoglimento ultimo. Tutti morirono. Soltanto Lidia e un altro ragazzo uscirono dal mucchio dei cadaveri qualche ora dopo, feriti soltanto. Quella ferita Lidia se la trascinò per il resto del tempo.
Tutto questo avveniva il 29 settembre del 1944 nel piccolo cimitero di Casaglia a Marzabotto, 50 anni fa. Correva l'anno dell'assassino Monco dalle parti di Montesole. Grazie
tanto.
Adesso c'è la possibilità, signor Gianpietro Lippi, giusto? Dovrebbe essere qui per un contributo. È dietro, eccolo.
Bene, io non ho mai avuto l'abitudine di, come posso dire, di incensare i miei amici che sono morti. Sante però è stata un'altra cosa. Non lo conoscevo. A un certo momento entrò nella mia vita, chissà mai, non riesco nemmeno più a ricordare come, perché, eccetera, ma entrò. E diventammo fratelli. E siamo rimasti fratelli. Ed è oggi che io racconterò di un fratello. È un grande fratello. E per ricordare questo fratello, visto che le ultime parole sono state dedicate ad un cimitero quasi, ecco, vorrei che voi oggi, per non perdere la memoria di Sante, pensaste ad alcune cose che avreste comunque dovuto vedere nel cimitero di San Martino. Poi non so se le avete viste. Entrando, quasi di fronte a voi, appoggiato ad un muro che ormai è lurido ed è una vergogna, ci sono delle lapidi che sono state tolte perché vecchie e sono diventate grigie, talmente grigie che è difficile leggerle. E ce n'è una di un prete, il prete di San Martino, che allora, come tutti i preti, aveva alcuni fondi, diceva ai suoi contadini: prima voi e poi, se ce ne rimane, a me. C'è tutto Sante. Prima gli altri, poi me. E allora io, assieme agli altri, diventiamo noi che possiamo modificare in un qualche modo questa società silente, obbrobriosa, eccetera, eccetera. L'altro esempio, sempre in quel cimitero, ma questo all'esterno, sul retro. Secondo me nessuno l'ha visto, forse qualche maschietto che doveva fare la pipì è riuscito a vederla, perché è una posizione molto strategica per questa cosa. Un altro prete, non voglio fare una filifica di preti, però io non so cosa dirci, questi sono andati qua e sono uomini e quindi non ho problemi, chiamato Don Fornasini, che è stato definito partigiano, è stato definito, gli hanno dato la medaglia d'oro, ma per essere nominato partigiano è stata necessaria una sentenza di un tribunale, perché qualche familiare non voleva che lui fosse nominato partigiano. Allora anche questo ci insegna qualcosa, e anche questo va riferito a Sante, a mio fratello. Per essere partigiani è necessario sparare solo e unicamente? Oppure tu puoi fare del bene, come è successo a Don Fornasini, e morire perché tu fai del bene, perché in quel momento tu non lo fai per il potere, ma lo fai per chi soffre. E quando si fa del bene per chi soffre, evidentemente partigiani o non partigiani, l'aiuto ci vorrebbe, anche se spesso, troppo spesso, manca. Fuori dal cimitero, pensate queste cose, c'è anche un monumento. Secondo voi chi l'ha costruito quel monumento? Il comune, l'amministrazione provinciale, il parco, non so, un signorotto locale? L'ex postino, pietra su pietra, l'ha costruito lui. È possibile che per ricordare ancora una volta episodi, situazioni, storie di un contesto qual è quello nostro di Montesole, ci debba essere sempre la regione, lo Stato, tutte queste filippiche qua che poi alla fine non ci sono mai? Ecco, ma è importante che ci siamo anche noi per ricordare queste cose. Ecco, Sante è così. Quante volte a lui all'Università di Bologna con gli studenti raccontavamo queste cose, e quante volte questi ragazzi ci hanno ascoltato, e quante volte alcuni di loro si sono aggregati. Ecco, Costante, mio fratello, era quello che aveva delle idee di bene, perché la sua vita non era stata facile assolutamente, e che quelle idee di bene tentava, nel limite delle sue forze, di espanderla, di non tenerla solo per sé, ma di donarla, dedicarla agli altri, perché questo è il senso. Se io e noi non doniamo, chi è che dona? Fatemi piacere, nomino due persone che forse cado anche per terra. Può essere un Salvini o una Meloni che modificano l'Italia. Certo che possono essere loro, ma possono trasformarla ancora in fascista, che è una cosettina che almeno Gian Pietro Lippi non gradirebbe. Ecco, quindi io non posso dire che questa conoscenza casuale, le domande fategli. Nel secondo libro che ho scritto su Marzabotto, il primo, chi lo vuol leggere lo può trovare, secondo me è il più bello, lo può trovare su internet, perché le famiglie dei martiri hanno voluto che quel libro andasse su internet e quindi un po' tutti potessero conoscerlo. Questo io l'ho fatto, no, mi sono preso una lira, voglio dire, e sono contentissimo. Ho conosciuto anche mia moglie, poi in un mondo sono tanti anni che mi sta bene, no? Ma quella cosa partiva da me, che non sapevo niente, perché la mia famiglia, il mio territorio, la mia scuola, l'università compresa, non mi avevano mai parlato di questa magica parola chiamata resistenza. Ed è talmente una parola forte che la mia email inizia con resistenza 2012, quando Gian Pietro Lippi immeritatamente è diventato presidente dell'ANPI di Serbia. Allora, no, ma racconto queste cose perché sembrano sciocchezze, ma in realtà dopo diventano un qualche cosa di poderoso, di notevole, se tutti noi siamo così. Allora, cosa posso dire per Sante oggi? tutte le cose che ho detto sono rivolte a lui. E io posso dire solo questo: se Sante fosse entrato in quel cimitero avrebbe sicuramente notato le cose che io gli ho detto. Quando noi impareremo a notare e quindi ad annotare e quindi a riflettere su queste cose che possiamo vedere in tanti luoghi, ecco, quel momento è un momento nel quale noi non dobbiamo chiudere la speranza, perché c'è speranza che gli uomini possano diventare veramente uomini e non rimanere animali. Vi auguro buon lavoro, che auguro anche a me.
Grazie Gian Pietro, grazie Sante e grazie alla Resistenza. Proseguiamo direi con la sua cammina. Grazie.
Pronto? Sì, eccoci.
Sì. Adesso si va verso il cimitero di Casaglia.
Va bene.
Dovrebbe essere l'ultima tappa.
Va bene.
Ci risentiamo dopo?
Ci risentiamo dopo, perfetto, grazie.
D'accordo, ciao.
Ciao. Ricordiamo che stiamo seguendo il saluto che le compagne e compagni di Sante Notar Nicola hanno voluto fare per spargere le sue ceneri a Marzabotto, per un percorso di cammino di resistenza con delle tappe che stiamo appunto seguendo anche come Radio Onda Rossa. Quindi a fra poco con